Si potrebbe continuare tutta la mattina così, chiedendolo anche al nostro ospite.
Che ha figli, Marco mi risulta padre.
No, a me interessava di lui, a quanti anni ha
Marco,
camminato.
Marco, a che età hai cominciato a camminare, a gattonare, a camminare?
Tu che ti ricordi?
Ovviamente, sì, che ne so, 7-9 mesi.
Pensavo 7-9 anni. A certo punto mi è venuto un brivido, da 7 anni. Mario Castelnuovo,
Marco,
buongiorno.
Marco
Castelnuovo, buongiorno, me lo sono pure scritto. Marco Castelnuovo, perché... noi li conosciamo tutti, Castelnuovo del mondo.
Sì, Castelnuovo, ce ne sono stati tanti di famosi, te compreso. Allora, Marco, intanto come stai? Benvenuto,
bene,
bentornato.
Bene, voi?
Molto bene, molto bene.
Con un po' di disagio.
Con un po' di disagio, come citando il tuo account, e come tutto il paese poi in questi giorni, perché veramente quello a cui abbiamo assistito, non dico che siamo al livello di quando fecero vedere le fette di mortadella, ma ci siamo andati proprio vicini.
D'accordo che eravamo lì, era l'importante il voto sì, il voto no, però al photo finish e al VAR non ci eravamo mai arrivati, no?
Uno spettacolo indegno fino alla fine.
Esatto.
Hanno voluto mantenere la promessa fino in fondo, no? Cosa volete? Sono tattiche parlamentari che ovviamente in una fase come questa risultano ancora più risibili, ancora più stupide, ingenue, inutili, e che allontanano sempre di più il paese dal palazzo.
Allora, che cosa è successo? Cosa è successo prima che ha portato alla crisi? Cosa è successo ieri? Cosa succederà? Lo so che è una domanda da $1 milione.
Renzi non ha un po' di ragione.
Da un milione di minuti più che altro.
Tu vai tranquillo. Tu vai tranquillo. Va bene. Tu vai sereno.
Allora, cosa è successo? Renzi ha fatto partire il governo Conte 2 nell'agosto del 2019 e dopo un po' ha iniziato a bombardarlo perché non era il governo che lui pensava che fosse. Sicuramente il Conte ci ha messo del suo, molto del suo. L'apice si è manifestato ai primi di dicembre, quando Conte, senza coinvolgere gli altri partiti della coalizione, ha presentato una bozza di recovery plan, cioè un piano per recuperare i 209 miliardi che l'Europa in parte ci presta e in parte ci regala dopo la pandemia.
Sì.
Quindi tantissimi soldi, e lui ha stilato un brevissimo programma e soprattutto ha detto che per l'attuazione di questo programma lui organizzava una a latere del Parlamento un tavolo di lavoro di 300 consulenti che lo aiutavano a tenere monitorato il piano, esautorando completamente Parlamento, governo, ministri, partiti, insomma la politica.
Sì.
Questo ovviamente ha mandato su tutte le furie sia il PD sia Renzi. Renzi è stato, come al solito, un po' più, diciamo, un elefante in una castelleria nel muoversi. Ha chiesto che venisse riscritto, che venisse rifatto. Alla fine, con molte resistenze, la cosa è stata riscritta nei giorni di Natale, delle vacanze di Natale, tra il 24 dicembre e il 4 gennaio, una roba del genere. Alla fine è uscito una prima bozza, un po' più lunga, 150 pagine, che si trova online. Ma questo non andava bene comunque a Renzi, perché diciamo così, c'è una nota di merito vera, cioè l'uso dei soldi del MES e altre questioni di merito su che mancano nel recovery plan. Un po' tattica, perché Renzi si era spinto anche fin troppo oltre nella critica a Conte, per cui ha pensato di togliere la fiducia e quindi di togliere la delegazione delle due ministre e uno dei sottosegretari di Scaffarotto.
Di fatto azzoppando, diciamo, il governo.
Okay. Azzoppando.
Okay.
Al che, diciamo, in un mondo normale, quando una maggioranza perde una delle gambe, va dal Presidente della Repubblica e si dimette.
Sì.
Ma siccome la gamba di Renzi è piccina,
certo.
Conte ha pensato, vediamo se io non continuo ad avere la maggioranza all'interno del Parlamento, anche se si taglia via.
Certo. E lì è partito ciò che viene dai detrattori indicato con una, diciamo, interessante immagine anche un po' forte, il famoso mercato delle vacche. Cioè è cominciata un po' la compravendita, perché è quello che succede, no?
Sì, non è una compravendita in termini di denaro.
Certo,
tu cosa sei disposto a fare per sostenermi? E questo, diciamo, che è la politica, cioè
certo.
non c'è niente di male. Cos'è che c'è di male? Cos'è che è storto in quest'ultimo esempio? È che il presidente Conte e la maggioranza non si è rivolta a forze politiche per cui dicendo UDC, ammettiamo i centristi, non so se vi ricordate, sì. Cesa, Casini, volete venire da noi e noi avremo più attenzione per, non so, le scuole private cattoliche, insomma le battaglie che fa l'UDC.
Certo.
Non potendo fare questo, perché tutti i partiti vicini al centro che potevano gravitare sulla maggioranza erano già molto piccini e molto divisi al suo interno, sono andati a rivolgersi ai singoli parlamentari.
Certo.
E quindi, diciamo, non c'è stata una compravendita, per usare un'espressione che avete fatto voi, ideale sui programmi, sui punti da fare, i punti da non fare, e poi vedrà chi li interpreterà anche all'interno del Ministero. Perché alla fine non c'è nulla di male quello di dire dammi il tuo voto, si fa da che mondo è mondo, insomma, questo va anche bene.
Vabbè, certo.
Il problema è che facendolo direttamente con i singoli parlamentari si è andato a mettere insieme un accrocchio di parlamentari che tra loro non stanno insieme.
Pur di reggere questo governo, insieme,
certo.
Che non hanno idee, fondamentalmente, o comunque non hanno la forza per imporre alcuna idea.
Sì.
E quindi stanno lì fondamentalmente perché, insomma, il rischio di andare a votare era talmente ampio che, insomma, tutti preferiscono che questo governo vada avanti ancora per 6 mesi.
Però, domanda, tiro il dito come uno studente all'ultimo banco, però se rivolgendosi a un partito, come dicevi tu, la merce di scambio possono essere, diciamo, delle istanze, no? Voi siete più vicini al mondo cattolico, se vieni dalla parte mia io ti faccio. Se invece ti rivolgi al parlamentare, cos'è che gli promettono? Se è la singola persona e non lo schieramento, e dunque, come posso dire, una sensibilità o una attitudine politica, cioè per conquistare la singola persona cosa gli dicono? Io questo voglio sapere.
Beh, in questo frangente ci sono tutti i posti lasciati liberi dai parlamentari che non hanno finito al governo Italia Viva, e quindi c'è un ministro dell'agricoltura, volendo un ministro della famiglia, che è un ministro che si può fare o non fare perché è un ministero senza portafoglio. Ci sono il presidente della commissione, ci sono sottosegretari, eccetera.
Okay.
E poi, a differenza di tutte le altre epoche della storia italiana, questo, ma oggi, cioè non fra 6 mesi o 6 mesi fa, nei prossimi 2 o 3 mesi si decide la destinazione di 209 miliardi di euro. Quindi se un parlamentare ha a cuore un determinato territorio o un particolare, non so, tema sul quale lui è molto concentrato, certo, ecco che entrare al governo hai sicuramente più leve per cercare di portare i soldi sul territorio tuo di riferimento, certo, oppure su una determinata istanza.
Okay. Marco, ma io poi, cioè, sono molto lottato perché non volevo che questo governo cadesse in questo momento, però sentendo Renzi mi pare che non abbia tutti i torti.
Guarda, questo lo dicono quasi tutti. Cioè, se voi, io, uno dei refrain che ho sentito di più in questo tempo è: nel merito ha ragione, ma è Renzi, nel merito ha ragione. Certo, se ascolti quello che dice, però è Renzi, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, la sua credibilità è talmente a un punto basso che uno non crede che... Allora, è evidente che il recovery plan non andasse bene.
Certo.
E lo diceva anche il PD. Non è che non lo dice. E sotto sotto dicevano anche i 5 Stelle, che sono quelli più schienati sul Presidente del Consiglio. È evidente che c'era da dare una scossa. Dopodiché, effettivamente, è come se qualcuno ti dicesse devi andare a donare il sangue e tu dici, beh, sì, cosa buona e giusta, poi ti accorgi che chi te lo dice è Dracula, quindi non ti fidi.
Quindi non ti fidi.
Metafora interessante.
Sì, no, ma hai ragione.
Questo è un po' tutto il premessone. Adesso, ieri, abbiamo quasi esaurito il tempo, però ieri è successo di tutto, questa roba del VAR, di questo che non si sa se ha votato
allora,
in tempo.
Per poter governare tu hai bisogno di una maggioranza, no? Alla Camera l'hai raggiunta facilmente perché la legge elettorale alla fine ha permesso che tu avessi,
certo,
che le forze maggioranze, che
certo,
il PD e 5 Stelle abbiano una grossa maggioranza. Il problema era il Senato, dove i numeri erano molto stretti e senza Italia Viva non c'era la maggioranza assoluta, che era 161 voti.
Certo,
ok.
Votando, la maggioranza arrivava a 150.
Certo.
Raffazzonando 3 senatori a vita, che poi sono senatori a vita, ma alcuni sono molto anziani, eccetera, quindi non partecipano a tutte le sedute e non partecipano alla vita.
Chiaro,
politica, certo.
Sai che facciamo, Marco? Ti fermiamo, possiamo fare così? Ti fermiamo qui e facciamo come su Netflix, episodi e molto altro. Il secondo episodio.
Continuiamo a parlare tra un istante.
Ci va sei?
Bene, però poi saltiamo l'intro.
Sì, va bene. Esatto, la sigla, bravo.
Ma, Marco, ti ricordo, Marco Castelnuovo, ribongiorno. Ti ricordi cosa ti avevamo chiesto?
Dove eravamo rimasti?
Eravamo rimasti alla giornata di ieri.
Sì, infatti, certo, abbiamo detto, hai fatto la premessa, invece stavamo arrivando a quello che è successo ieri in Senato. Che è successo?
Ieri in Senato la maggioranza assoluta era di 321, quasi irraggiungibile da parte della maggioranza, che infatti ha raggiunto 156 voti. Quindi ha una maggioranza, ma la maggioranza è relativa, non è la maggioranza assoluta, certo, dell'Aula. E certo, il fatto che abbia una maggioranza relativa è dovuto al fatto che Italia Viva, cioè il partito che ha fondato Renzi un anno fa, non ha votato contro, si è astenuto.
Si è astenuto, certo, esatto. Questo ha un peso politico?
Contro, sì, fortissimo. A parte infatti, che se avesse votato contro e fosse rimasta compatta, perché molti sostengono, anche a ragione, che probabilmente non tutti avrebbero votato contro qualora Renzi avesse dato l'indicazione di votare contro. E già alcuni li ha persi per strada, però ci sono stati 16 astenuti, 140 sono stati i voti contrari, che sommati totali fanno esattamente 156, che sono quelli che hanno preso i voti che ha preso il governo Conte. In una fase di parità il governo Conte si sarebbe dovuto dimettere, cioè la crisi sarebbe stata parlamentare, certo, certificata da un voto.
Scusa Marco, ti interrompo, ma quando dici alcuni li ha persi, ma quanti sono in tutto? Sono pochissimi, quanti sono quelli di Renzi, dico?
No, pochi, però per esempio ieri Riccardo Rencini,
sì, certo,
che è un socialista,
che è l'altro oltre a Ciampolillo, diciamo, di due famosi, esatto, del giorno. Okay.
Tenete conto che Rencini è uno che è entrato in Parlamento la prima volta nel 1992, quindi è uno che la politica, certo, diciamo, la massa, la conosce, la conosce, eccetera. E infatti all'ultimo secondo è entrato per dare il sì, probabilmente è riuscito a farsi convincere, e lui era uno di quelli che aveva, anzi, aveva dato una grande mano a Renzi nel costituire il gruppo all'inizio di Italia Viva, e lui se n'è andato, o altri alla Camera, per cui anche se si tratta di due o tre persone, vedete che comunque fa una bella differenza,
certo,
perché se Renzi avesse votato ancora con Italia Viva, si fosse astenuto, la maggioranza sarebbe formata a 155, eccetera, eccetera.
Okay. Quindi i numeri ci sono, ma sono, come si dice in questi casi, questa parola che non viene usata mai, viene usata solo in questo caso, la maggioranza è risicata.
Barzotta. Fondamentalmente non possono fare niente.
Barzotta ha detto?
Sì.
Hai detto barzotta.
Hai veramente detto
Sì, dice così, è un grande termine.
Non è tecnicissimo, ma diciamo che è
chiaro, usato.
Sì, ok, sì, va bene.
Allora, fondamentalmente non può, soprattutto al Senato, non possono fare nulla, ma non perché appunto in aula hanno una maggioranza così risicata, ma perché il lavoro maggiore non si fa nell'aula del Senato, ma si fa all'interno delle commissioni. E le commissioni che sono formate da 20 o 30 o 40 persone a seconda, sono tutte, rispecchiano in maniera proporzionale quali sono i partiti dell'aula. Okay. E quindi è ovvio che un conto è se tu hai 2-3 voti di vantaggio, 10 voti di vantaggio nell'aula complessiva, questi 10 voti di vantaggio in una commissione si riducono a uno, forse.
Okay.
Sì.
E quindi ci sono delle.
Quindi 2-3 di vantaggio non equivalgono proprio a niente.
Niente, zero.
Quindi vuol dire che ogni volta ci sarà un bel problema, cioè ci potrebbero essere dei gran problemi quando si va poi a fare, no? In sostanza.
A fare le leggi.
Insomma, che mi sembra importante.
A discutere, a fare le leggi.
Certo.
Ora, è vero che alcuni malelingue dicono, vabbè, ma in questo governo nell'ultimo anno praticamente non ha fatto neanche una legge, è andata avanti solo dei PCM del Presidente del Consiglio,
sì,
che non passano dall'aula, quindi sai, chi se ne frega. Però, voglio dire, ovviamente è un problema politico, oltre che, se vogliamo, anche democratico. È un problema politico perché ci sono ancora 2 anni davanti, 2 anni senza poter, col Senato bloccato, è un problema per tutti.
Va bene.
Senti Marco, ma perché capisco che in questo momento è tutto bloccato perché per causa del Covid non si pensa ad altro, ma in questo momento il vantaggio di Renzi è dire io l'avevo detto, io adesso sto con quelli contro il governo. Quindi chiunque avrà da dire qualcosa nei confronti di Conte, non gli sta bene quello che fa Conte, automaticamente un po' lo appoggia. Crescerà in qualche modo o no?
Sì, probabilmente ha fatto questo ragionamento, diciamo così, lui ha fatto un ragionamento ancora più audace, secondo me, secondo molti analisti più esperti di me. Lui sa che non tanto non si sarebbe andati a votare, lo sapeva, lo sentiva.
Anche se, perché se fossimo andati a votare lui non avrebbe preso un voto, sarebbe più rientrato in Parlamento, secondo me.
Probabilmente non sarebbe rientrato, però comunque appunto fatti due calcoli, sapendo che tanto non si va a votare
per il momento,
e c'è una finestra brevissima per andare a votare, perché poi da luglio, non so se vi ricordate, cioè, si entra in una fase che si chiama semestre bianco, dove non si può andare a votare, perché sono i sei mesi che precedono l'elezione del Presidente della Repubblica.
Sai che non, proprio non ci pensavo,
non me lo
ricordavo, perché,
no?
Vedi perché ti chiamiamo, Marco, lo vedi? Ecco perché ti chiamiamo.
No, quindi fino al 2022?
Quindi è un calcolo preciso proprio, no, di
preciso,
date.
Certo.
Certo,
sì, quindi fino alla fine di gennaio del 2022 siamo a posto, a meno che non cada nel prossimo mese, eccetera, eccetera. Però
certo.
Un parlamentare, voi sapete che c'è stata anche una riforma costituzionale che ha tagliato il numero dei parlamentari.
Certo.
E quindi entreranno quasi la metà, i due terzi di quelli che ci sono adesso. Quindi un parlamentare che si trova a Roma, al Calduccio, che sta per gestire 200 miliardi di soldi che arrivano, cosa fa? Manda tutto a casa, rinuncia allo stipendio, rinuncia al potere, rinuncia all'elezione del Presidente della Repubblica?
Non credo proprio.
Quando siamo vicini al traguardo, non lo fa nessuno, ma è nell'animo umano. Quindi... evidentemente, insomma, i calcoli erano giusti. Probabilmente il calcolo di Renzi era quello di portarsi con sé dietro il Partito Democratico, il Quirinale, eccetera, per dire via Conte e mettiamo un altro, probabilmente anche più capace, più ambizioso nel gestire il recovery plan, che avesse un'altra strategia anche nel gestire tutti questi soldi che arrivavano, però insomma... Vabbè. È stato più forte l'odio per Renzi.
Certo. Sì, diciamo che poi questa cosa qua, si usa spesso il termine polarizzazione, no? In questo tempo che viviamo. Cioè, la cosa che mi ha fatto impazzire è che fino a 7 secondi prima l'odio era completamente nei confronti di Conte, poi è arrivato Renzi e ci sono state 48 ore di odio cieco verso Renzi. Poi un po' hanno cominciato a riodiare di più Conte. Cioè, è incredibile, è un'onda che viene e che va, come direbbe Lorenzo. E questo perché siamo anche tutti un po' esasperati da questa situazione di pesantezza, credo.
È anche super sbagliato che appunto tutto quanto si identifichi ormai in facce, neanche in idee.
Certo.
Non in teoria sarebbero ideali, concetti, cioè tutta un'altra roba. Va bene.
Grazie, sei Marco Castelnuovo, sei stato bravo
più
come
del, più del solito, se posso
Ma no,
dire.
Dai,
più del
sempre
solito,
bravo.
Più del solito.
Grazie, ciao,
grazie
Marco.
Mille.
Grazie.
Ciao,
ciao.
Presto, buona giornata.
Radio 105. Proud to be different.